Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it.
E buonasera a tutte, a tutti e a tutto. E siamo qui in questa puntata di Transfeminonda dal titolo Non ci brucerete mai più. E poi nel corso della puntata racconteremo perché questo titolo e di cosa parliamo oggi. Prima di cominciare però volevamo come redazione dedicare questa puntata a Julietta, oggi 12 gennaio. Julietta è una pagliaccia che era in tour in solitaria in Amazzonia. Stava attraversando l'Amazzonia come clown, portando la sua arte appunto nei villaggi dell'Amazzonia, ed è stata trovata uccisa pochi giorni fa. È un femminicidio che sta scuotendo il mondo, che sta scuotendo il mondo circense, e proprio oggi, 12 gennaio, sono state organizzate biciclettate in molti paesi, in Spagna dove viveva, e tra l'altro lei stava appunto tornando da questo viaggio, stava ritornando a casa a trovare la sua famiglia in Venezuela. E vogliamo quindi dedicarle questa puntata perché ci sembra importante ribadire questo che stanno dicendo anche tutte le persone che si sono organizzate in questa biciclettata, cioè veramente l'affermare la libertà di movimento per tutte le persone senza paura. Quindi la dedichiamo con tutta la rabbia con cui stiamo seguendo anche i femminicidi nel nostro paese, che abbiamo visto nei primi giorni di gennaio stanno succedendo con una crudeltà, ma anche con un ritorno continuo. Perché questo titolo? Perché non ci brucerete mai più? Questa nostra puntata oggi parte da una segnalazione di Romina Tassinari, che è qui con noi, adesso la presentiamo, le daremo anche poi la parola. E la segnalazione è che il prossimo 21 gennaio il comune di San Giovanni in Persiceto, oltre a promuovere e diffondere già ben 4 roghi delle Befane nelle frazioni dello stesso comune che ci sono state il 6 di gennaio, organizza il Brusa Elveshon, non so se l'ho detto bene perché non è il mio dialetto, il tutto con il patrocinio della Proloco e del comune. E che cosa sarà questo 21 gennaio? Sarà il falò delle vecchie e delle Befane, tra l'altro costruite in piazza, cioè si invitano l'ubimbu del paese a ritrovarsi in piazza a costruire i fantocci di questi vecchi, di queste Befane. Tutto viene presentato come un gioco divertente, aperto a tutto, e poi ci sono nei vari luoghi appunto del paese ci sarà questo grande falò. Quindi noi abbiamo raccolto questa segnalazione perché vogliamo un po' riprendere il ragionamento che avevamo già iniziato in una puntata precedente, che poi richiameremo, la necessità di azioni contro questa rappresentazione, contro questa narrazione, contro anche la mercificazione e tutte queste rappresentazioni simboliche che vengono continuamente giustificate dalla tradizione, dal folklore, da quello che da richiami metto sempre tutto questo, tra virgolette, tradizioni, folklore, richiami a storie passate. Il nostro desiderio appunto di fermare queste uccisioni simboliche, questi smembramenti di corpi femminili, femminilizzati o di corpi razzializzati, che vengono presentati appunto come vecchi, neri, brutti, cattivi, ormai incapaci di dare, no? Perché c'è anche un discorso poi legato all'etaismo rispetto appunto a queste rappresentazioni. E pochi giorni fa c'è stata già una protesta. Questa protesta è stata organizzata da Spazi Mirabal a Faenza durante la festa della Notte des Biseaux, che è la notte del 5 gennaio, e in cui appunto il rogo è quello di una simbolica persona nera che è la rappresentazione del nemico da bruciare. E abbiamo un contributo adesso che vogliamo ascoltare di Ale. Ale fa parte del collettivo Mirabal, che ci racconta appunto l'azione del 5 gennaio. Ascoltiamola.
Ciao, buonasera a tutti e grazie dell'ospitalità. Io sono Ale, sono una persona queer e neurodivergente. Nella vita mi occupo principalmente di teatro, performance e studi di genere e da dicembre faccio parte del neonato gruppo di Spazi Mirabal. Il nome del gruppo è nato in una maniera piuttosto rapida e istintiva perché volevamo lanciare la call che ci ha portato poi all'azione del 5 gennaio a Faenza. Però diciamo nasce dall'esigenza di rendere subito molto visibile la prospettiva intersezionale che vogliamo portare avanti, perché come qualcuno di voi saprà, si rifà alla militanza delle sorelle Mirabal, che sono state uccise il 25 novembre del 60 combattendo la dittatura di Trujillo nella Repubblica Dominicana. Il gruppo è nato per creare e per diffondere a Faenza, dintorni e speriamo anche oltre, una controcultura di pratiche anticoloniali e transfemministe, arte, ricerca militanti, apprendimento collettivo e tutto ciò che può scaturire da questi presupposti, per dare voce a quelle che sentiamo come le urgenze del presente e della provincia, perché diciamo c'è bisogno di far emergere questo nei nostri contesti locali. E infatti il 5 gennaio abbiamo organizzato un'azione di protesta pacifica in piazza Faenza durante la Notte des Biseaux per contestare il tradizionale rogo del fantoccio del Moro, ossia un uomo nero che teoricamente rappresenta il Niballo, cioè Annibale, cioè il nemico, il saraceno, simbolo delle avversità. Cito dal sito del Palio. Sostanzialmente, per chi non conoscesse questo evento, negli anni 60 quello che era il rogo tradizionale, rituale di passaggio dall'anno vecchio al nuovo è stato trasformato con una bella mossa turistica in quello che è l'evento conclusivo del Palio del Niballo di Faenza, facendo leva sulla fantomatica tradizione medievale, quando sostanzialmente l'evento è gente che beve, mangia agli stand dei rioni, nei gotti di ceramica faentina, viene dato fuoco al fantoccio e a un certo punto cade la testa. E a seconda del lato e della piazza in cui cade, dovrebbe essere di buon auspicio per il rione corrispondente, corrispondente a quel lato della città di Faenza. Senza però andare ulteriormente nei dettagli, come Spazi Mirabal noi siamo scesi in piazza esponendo due striscioni con la scritta «Cessate il fuoco, il mondo arabo in fiamme» e portando degli aquiloni di carta con la poesia «If I must die» di Refaat Al-Arier, un giovane poeta palestinese che è stato ucciso dai bombardamenti israeliani. Lo abbiamo fatto perché volevamo evidenziare il collegamento, che ci sembra particolarmente grave quest'anno, fra la rappresentazione stereotipata e arabofobica del fantoccio e quella che è la realtà cruda del popolo palestinese che ogni giorno sulla propria pelle sta vivendo l'inferno vero del genocidio nel silenzio internazionale e italiano, ricordiamo, con l'astensione sulla risoluzione per il cessate il fuoco. Noi pensiamo che l'immaginario collettivo crei la cultura e quindi per una cultura di pace bisogna interrogarsi sul razzismo insito in questo tipo di evento che è tutto sommato giovane e su quelle altre tradizioni culturali locali che fanno appello alla storia in una maniera totalmente mistificante e strumentale. E inoltre ci è sembrato piuttosto grave anche questa assenza di empatia e di posizionamento da parte di Faenza dopo gli eventi traumatici che ci sono stati nel 2023 con l'alluvione. La nostra critica si rivolge al modo in cui noi usufruiamo della tradizione e alla totale assenza di ragionamento intorno al legame fra simbolico e reale. Siamo coscienti della necessità di rituali collettivi per fare comunità, però quello che ci stiamo chiedendo è, cioè sono davvero ancora questi i modi in cui vogliamo festeggiare? Cioè chi sono i romagnoli e le romagnole di oggi e chi rimane escluso da quella piazza? Dopo l'uscita sul giornale della nostra azione sono arrivati diversi attacchi sterili da parte sia della destra locale che nazionale, ci abbiamo scomodato addirittura il giornale. E ovviamente anche sui social si sono scatenate delle persone che si dicono non razziste, che sono ovviamente tendenzialmente bianche e cis, e che hanno tirato in ballo la cancel culture, che ci hanno accusato di insensatezza, che ci hanno detto, questo mi sembra rilevante, di tornare a casa nostra, e alcune che ci hanno augurato senza troppi giri di parole di finire noi la prossima volta sul rogo. Non so, nel senso, a me sta roba ricorda qualcosa. Questo per dire che tutte le contraddizioni e l'assenza di argomentazioni che sono emerse anche da questo tipo di dibattito ci dimostrano sicuramente che c'è molto lavoro da fare, però anche che siamo sulla buona strada, cioè che abbiamo affondato in qualche modo nella direzione giusta. E infatti nel prossimo futuro l'intenzione è quella di ritrovarci e di confrontarci su quello che è successo e sui prossimi step da fare assieme, perché vorremmo aprire la strada a un processo effettivo di confronto e trasformazione per rielaborare ed espandere tutti questi modi in cui concepiamo il passato, i modi in cui ci identifichiamo e di conseguenza quelli con cui ci immaginiamo il futuro. Perciò, insomma, le porte sono aperte.
Grazie ad Alex. Ad Ale, scusate, e al collettivo Mirabal per questo contributo e anche grazie per questo invito, che è un po' quello che vogliamo rilanciare anche noi con la puntata di oggi. E qui con noi, dicevo, c'è Romina, che ha proposto innanzitutto uno stacco musicale che di Pasquale Iabaca e Fauna, che si intitola Ya no estamos para mentiras. E prima di ascoltarla, magari Romina ci presenta un po' questo brano. Romina, mi senti? Sì, vai, a te il microfono.
Eccomi. Mi sentite?
Sì, ciao
a tutti. Grazie, avevo un po' di problemi tecnologici risolti. Grazie Mari della presentazione, grazie ad Ale per quello che ci ha raccontato e alle persone che oggi sono con noi, ospiti che già conosceremo dopo questo brano. Sì, questo brano l'ho scelto soprattutto per il titolo, ma non solo, già non stiamo para mentiras, già non siamo più per le bugie, no? Per bugie, perché questo c'entra con un modo in cui ci stanno raccontando le storie, con un modo nel quale ci stanno negando il racconto di una storia, con questi roghi sparsi in questo periodo dell'anno per tutta l'Italia. Ci stanno volendo raccontare questo come una tradizione innocente, cosa che già abbiamo riflettuto insieme con la puntata che abbiamo fatto con Silvia Federici su questo. Queste cose non sono così innocenti, diciamo, sono modi ancora per nascondere una memoria negata su un genocidio, sulle donne, donne condannate per stregoneria, per secoli, donne uccise. E questo di dire già non stiamo para mentiras, già non ci siamo qua più per ascoltare le bugie, è una chiamata anche a questo. Poi un brano che racconta anche tante cose riferite al Cile, perché Pascuala y la Vaca è un'artista cilena, dove racconta anche come una delle persone del Cine nominata in questa canzone ha ricevuto anche come conseguenza dei lacrimogeni, ha perso la vista, l'olfatto, il gusto. Quindi un brano che è tutto in spagnolo, ma che è interessante anche dopo cercare la traduzione per capire ancora di più tutto quello che ci si dice. Adesso passo al brano.
Ya no estamos para mentiras, ni para vivir en guerra. Estamos para mentiras, ni para vivir en guerra. Ya no estamos para mentiras, ya no va, ya no da, ya no va. En este carnaval es el último día y se cayeron las máscaras.
grazie Romina per la proposta di questo brano sempre molto bello, molto toccante, che ci ricorda appunto la repressione, ma ci ricorda anche la forza, la passione delle manifestazioni in Cile, che poi hanno veramente portato a dei cambiamenti politici notevoli all'interno di quel paese, all'interno dei movimenti. Romina non l'ho presentata, però ormai credo che le persone che ascoltano Transfeminonda la conoscano. È un'artista audiovisuale che fa parte appunto della redazione con me di Transfeminonda, e attraversa anche come transfemminista antispecista l'assemblea transterritoriale di Corpi e Terra. E come Romina ci ricordava, con noi ci sono altre due ospiti oggi, ci sono Giulia e Federica. E ve le presento secondo appunto le biografie, come sapete che chiediamo sempre alle persone che partecipano. Giulia Longoni è dottoranda in filosofia presso l'Università di Pisa a Firenze, Università di Pisa e Firenze. E la sua autrice di riferimento è la rivoluzionaria polacca Rosa Luxemburg, e i suoi interessi includono la filosofia femminista, la lotta di classe, pratiche decoloniali e la convinzione che una rivoluzione anticapitalista sia non solo possibile, ma assolutamente necessaria. È attivista transfemminista, fa parte del movimento Di Una Di Meno, del collettivo anche Obiezione Respinta, che abbiamo ospitato tante volte in Transfemminonda, e cofondatrice di Contraddizioni, che a partire dal 2019 ha inaugurato un ciclo di incontri triennale presso l'Università degli Studi di Milano sulle filosofie femministe e sulle teorie queer. E presso la stessa università è ora parte della segreteria scientifica del laboratorio di Ateneo FUEL, che è Feminist and Queer Philosophy. E poi con noi c'è Federica Merenda. Federica è ricercatrice precaria in filosofia politica nell'area di ricerca di studi di genere della Scuola Superiore di Sant'Anna di Pisa, e insegna filosofie politiche femministe all'Università di Graz in Austria. A Pisa lavora ad un progetto che utilizza le tecnologie digitali per fare formazione contro la violenza di genere, rivolto soprattutto alle persone giovani, per decostruire modelli che legano la performatività maschile ad una cultura della violenza, anche tramite il podcast Mai Dire Maschi, che ha ideato e che conduce. Nelle sue ricerche si occupa anche della filosofia politica di Hannah Arendt e dei problemi legati all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per il controllo delle frontiere. Ha lavorato nella cooperazione internazionale, occupandosi tra le altre cose di accesso alla salute sessuale e riproduttiva. E proprio su stimolo di Giulia Longoni ci ha detto ha iniziato una ricerca sulla caccia alle streghe in Italia, focalizzata sul legame tra le forme di ingiustizia epistemica subite dalle donne accusate durante i processi per stregoneria del XV e XVI secolo, e anche quelle contemporanee, e su possibili pratiche di riparazione e di trasformazione. Tante cose, Giulia e Federica, veramente tante cose nella vostra presentazione, nel vostro percorso. Io vi darei il microfono. Una delle cose appunto su cui riflettevamo preparando la scaletta era proprio questa, che le persone che subiscono violenza non sono ritenute testimoni credibili. Questo valeva nel passato nei processi di stregoneria nel Medioevo, però vale anche ora nei processi di stupro. Ecco, cominciamo da questa riflessione, e non so chi voglia cominciare, a voi il microfono.
Grazie Mari, davvero, sono Federica, e grazie Romina per averci coinvolto in questo bel momento di dialogo su temi che pensiamo che siano assolutamente rilevanti oggi. Noi abbiamo voluto riprendere questa ricerca sulla persecuzione che tante persone hanno subito con l'accusa di stregoneria, in particolar modo perché questo è quello di cui mi sono occupata io principalmente nella mia ricerca, nell'Europa del tardo Medioevo e del Rinascimento, non tanto mosse da una curiosità storica di per sé, ma perché riteniamo che sia assolutamente fondamentale ricordare, ripercorrere e guardare con occhi critici a quella storia oggi, perché si tratta di violenze che sono assolutamente collegate a violenze e persecuzioni che hanno una loro continuità anche nel presente, quindi non si tratta veramente di una storia finita o di episodi che possiamo o vogliamo ricordare così per interesse storico, ma perché credo che veramente questo è evidente, insomma, se si guardano tutte le ricerche su questi temi, si richiamano nelle forme, nei metodi, negli stereotipi, nei preconcetti, purtroppo veramente forme di discriminazione e violenza che ancora oggi sono agite verso donne o comunque verso soggettività, diciamo, non eteronormate a diversi livelli. In particolar modo a me quello che interessava di più, che è interessato più guardare della caccia alle streghe del Rinascimento europeo, è stato il modo in cui i processi ad opera dell'Inquisizione, però poi anche delle autorità secolari, quindi c'erano la Chiesa, ma c'era anche il potere secolare, poi dei diversi luoghi dove la persecuzione ha avuto luogo, il modo in cui i processi avevano luogo e l'atteggiamento che si agiva nei confronti delle persone processate per stregoneria, che purtroppo non è assolutamente così dissimile dall'atteggiamento che viene ancora utilizzato nei confronti di persone, donne in particolare, che arrivano nei tribunali in veste diversa, ad esempio per denunciare un stupro o una violenza. Perché dico che non è dissimile? Perché la cosa che è evidente, se si leggono, e credo che dobbiamo essere grate a tutte le persone che in passato hanno portato avanti questa ricerca storica, quindi si sono messe ad andare veramente a fare ricerche negli archivi anche di piccoli paesini e hanno trascritto i processi, riuscendo in questo modo a restituire una voce alle persone che sono state perseguitate per stregoneria. Quindi adesso quantomeno possiamo leggere dei racconti di processo alle streghe, non solo dal punto di vista dei racconti dell'Inquisizione, ma anche tramite le parole delle persone che sono state processate rispetto alla testimonianza che hanno portato in questo contesto. Che cosa emerge dalla lettura di questi processi? Si emerge che quello, nonostante fossero dei processi anche molto lunghi, molto articolati, nella maggior parte dei casi in realtà quello che le streghe dicevano non aveva alcuna rilevanza, assolutamente non venivano credute, talmente tanto non venivano credute che in caso di difformità tra quello che dichiaravano nei primi interrogatori e quello che dichiaravano sotto tortura, ciò che veniva dichiarato sotto tortura era ritenuto essere la verità. Una cosa su questo che mi ha colpito particolarmente è che a un certo punto cambia completamente l'idea che l'Inquisizione aveva delle streghe. Le streghe, questo lo dice bene anche Silvia Federici nell'intervista che le avete fatto in una puntata precedente appunto di Radio Transseminonda, lo dice bene Silvia Federici come le streghe, per come le conosciamo anche nello stereotipo, siano state un'invenzione dell'Inquisizione, di chi ha compiuto le persecuzioni. E questo è talmente tanto evidente quanto queste persone venivano accusate con l'accusa di blasfemia in quanto ritenute di dichiarare di poter fare delle cose che invece nella pratica non potevano fare. Perché? Perché si trattano, questo forse lo dirà meglio Giulia dopo, si trattava in molti casi soprattutto di donne anziane che avevano accumulato nel tempo un'esperienza pratica rispetto all'utilizzo di erbe e rimedi naturali, che avevano accumulato un'esperienza di prossimità rispetto a tutti quei momenti che hanno a che vedere con la riproduzione della vita, erano principalmente levatrici. In questo parlavo del 1487 perché la data in cui viene pubblicato un manuale per cacciatori di streghe, in cui viene detto che nessuno nuoce di più all'autorità della Chiesa delle levatrici, questo viene detto espressamente, quindi per lo più erano anche donne, quelle che oggi chiameremmo ostetriche. Che cosa succedeva quindi? Che venivano processate questo poi assume caratteristiche diverse a seconda dei luoghi che abbiamo in mente, però in molti luoghi si trattava di donne anziane che quindi avevano accumulato tutti questi saperi e che all'inizio vengono processate perché? Perché osavano curare le persone senza richiedere, come richiedevano i medici condotti dell'epoca, senza richiedere alle persone che chiedevano aiuto di confessarsi prima, perché la Chiesa voleva in quel momento affermare che qualunque guarigione del corpo non potesse che derivare dall'intervento divino. Quindi naturalmente mettendo a disposizione le loro conoscenze, questi rimedi naturali a disposizione di tutti, rischiavano di minare l'autorità della Chiesa. Quindi inizialmente vengono processate per blasfemia, perché osavano dichiarare di poter guarire il corpo senza l'intervento divino. A un certo punto, e questo c'è in questo manuale per cacciatori di streghe, il paradigma cambia, perché la prospettiva degli inquisitori diventa non solo quella di dire no, queste dichiarano di poter fare delle cose che in realtà non possono fare, perché noi sappiamo che la guarigione viene solo da Dio, ma iniziano a credere loro stessi che invece questi malefici fossero possibili. E quindi le streghe da un momento specifico vengono processate perché in grado effettivamente di compiere dei prodigi, grazie al fatto che nella visione degli inquisitori avevano stretto un patto col demonio. Questa cosa è importante perché nel frattempo questa cosa succede da un momento all'altro. Quindi anche le donne, le persone, dico donne perché nella maggior parte dei casi sono donne soggetti socializzati al femminile, all'epoca, non in tutti i casi, ma nella maggior parte dei casi è così, e quindi questo comunque va riconosciuto. E quindi si tratta di persone che da un momento all'altro si trovano ad essere processate su una base per motivi completamente diversi rispetto a quelli sulla cui base erano state processate ad esempio le loro madri, perché spesso si tratta di intere famiglie, no, che vengono e questo ci fa capire come la loro esperienza di vita vissuta e il loro punto di vista fosse veramente poco rilevante. Poi si potrebbero dire tante cose, però non voglio prendere troppo tempo, quindi per adesso mi fermo qui. Non so se Giulia voleva aggiungere qualcosa su questo punto.
No, tra l'altro Giulia, ci interesserebbe solo una cosa, volevo appunto aggiungere rispetto a quello che diceva adesso Federica. Assolutamente in Italia sono quasi tutte donne o comunque persone femminilizzate quelle appunto che vengono il genocidio riguarda assolutamente, no? Donne e persone femminilizzate, mentre per esempio in altri paesi, non solo in Europa, in Spagna, in Catalogna, in Portogallo, ma anche nelle colonie spagnole, proprio con l'eccezione dell'Italia, non so se su questo ci siano degli studi, sono tantissime le persone invece che vengono definite i sodomiti, e si parla appunto di migliaia di queste persone che vengono appunto bruciate. Qui si collega un discorso che vengono perseguitate e poi appunto e qui si collega un po' il secondo punto che vorremmo approfondire magari con Giulia, e cioè quanto appunto questi poteri, no? La Chiesa, abbiamo detto, ma anche i tribunali secolari, eccetera, quanto tutto questo sia legato alla necessità di imposizione del patriarcato, cioè di imposizione di quelle regole ferree per cui le soggettività tutte devono rispondere a dei modelli ben precisi, a delle relazioni sociali ben precise che sono fondamentali per poter mantenere il potere, per poter poi appunto continuare il dominio sugli altri corpi. E su questo lascerei la parola a Giulia. che si collega anche al discorso poi
Sì.
patriarcato e capitalismo. Vai, credo che sia il tuo.
Sì, è un po', diciamo, il mio punto forte questo. Allora, intanto vi ringrazio anche io, insomma, tutte e due, per questo invito e per questa bella puntata che abbiamo costruito insieme. Io appunto sì, mi posiziono, diciamo, in questo posizionamento un po' scomodo che è l'alleanza criminale tra patriarcato e capitale. E in questo senso parto proprio da un concetto di Silvia Federici che è il patriarcato del salario. Il patriarcato del salario ci serve in questo caso per sottolineare come, sebbene è assolutamente vero e è bene che non ci facciamo molte illusioni su questo, che il patriarcato esisteva anche prima del capitalismo, cioè è sempre esistito, no? Purtroppo. Allo stesso tempo, però, nel momento in cui il capitalismo entra sulla scena, quindi nel passaggio dal feudalesimo al capitalismo, succede anche che appunto il capitalismo si allea con il patriarcato perché entrambi capiscono, no, che possono trarre vantaggio l'uno dall'altro. Quindi quello che succede è che la discriminazione di genere, che chiaramente già esisteva prima, viene a questo punto però messa a valore dal sistema capitalista, no? Cioè il sistema capitalista ci guadagna su questo tipo di discriminazione e come lo fa? Attraverso l'instaurazione appunto del patriarcato del salario, che è diciamo, questo modello sociale che comincia ad esistere in questo periodo storico preciso, che è un modello duale, cioè che presenta solo due possibili soggettività per l'intera umanità, che sono il maschio bianco eterosessuale che esce dalla casa, va in fabbrica e guadagna insomma, il salario e mantiene la famiglia, e la donna bianca eterosessuale che assume un po', viene cristallizzata nella figura di angelo del focolare, che rimane all'interno dell'ambito domestico e che si occupa insomma, della cura della casa, dei figli, insomma, di tutto quello che ha a che fare con il lavoro riproduttivo, primo tra i quali fare i propri figli, cioè procreare la classe del proletariato, no? Ora, sebbene una divisione di genere all'interno del lavoro, anche questa esiste un po' da sempre, no? Quello che c'è di nuovo con il capitale sono due elementi principali. Il primo è che prima c'era una divisione basata sul genere, ma non c'era una gerarchia che in qualche modo istituiva il lavoro maschile come più importante rispetto a quello femminile, no? Cosa che invece si instaura all'interno del modello del patriarcato del salario. E la seconda è che proprio perché il lavoro femminile è invisibilizzato, non è riconosciuto, cioè per invisibilizzare questo lavoro come si fa? Si isolano le donne, no? Così, c'è quest'idea che la femminilità sia completamente statica e che possa esistere solo all'interno della dimensione privata, mentre la mascolinità è quella che va e viene un po' come gli pare a fare cose nel mondo e solo quando, diciamo, necessita di cure ritorna nell'ambito della domesticità. Quindi quello che anche Silvia Federici dice è che sì, poi il patriarcato del salario è una cosa che non è che si istituisce una volta per tutte e finisce lì, ovviamente muta le sue forme in base alle esigenze diverse del capitale nel tempo. Però è anche significativo notare come da una parte c'è la privatizzazione, nello stesso momento in cui tra l'altro si privatizza la terra, no? C'è anche la privatizzazione dei corpi delle donne, no? Che quella terra la abitavano in un modo con una vicinanza molto significativa, no? E nello stesso momento che questi corpi si privatizzano e si singolarizzano, vengono anche, diciamo, spazzati via, perché vengono proprio cacciati, no? Una serie di saperi che appartenevano alla femminilità e ai corpi femminilizzati, che sono proprio i saperi a cui faceva già riferimento Federica, no? Tutti quelli che hanno a che fare con la conoscenza delle donne del proprio corpo e anche la possibilità di disporre del proprio corpo come più insomma, interessa. Quindi questo significa anche la possibilità, sicuramente di riprodursi, ma anche di scegliere di non farlo, no? Cioè le tecniche abortive già erano assolutamente presenti e assolutamente praticate, no? Ovviamente questo non è funzionale al capitalismo, che ha bisogno di inserire i saperi e i corpi delle donne all'interno di un sistema che neghi loro questa possibilità, cioè la possibilità di disporre del proprio corpo per come gli interessa, no? Quindi anche tutta la dimensione del desiderio, della condivisione nel desiderio, no? Viene spazzata via. Ora qui cioè, è importante notare che quando si parla di caccia alle streghe, caccia ai loro corpi e caccia ai loro saperi, no? Si parla anche di saperi sicuramente molto pratici, di cui abbiamo parlato finora, no? Ma anche di saperi che proprio, cioè, come dire, di una ricostruzione completamente diversa del mondo, cioè dell'esistenza. Cioè, nel senso che al sistema maschilista, macista e capitalista che si basa sull'individualità e sull'egocentrismo e sulla competizione, no? Dobbiamo immaginarci proprio un universo di conoscenze molto diverse rispetto proprio a come si vive nel mondo, cioè a come si vive con le altre persone che venivano condivise, no, in queste circostanze, che è un po' anche quello che succede ora, cioè nel senso che il sapere femminile, femminista e queer si, ancora oggi, no, si oppone a un certo tipo di sapere, diciamo, dominante, cioè di chi detiene istituzionalmente la parola che conta, no? E questo stesso processo di annullamento e anche di violenta estirpazione di saperi lo ritroviamo anche attraverso lo strumento della colonizzazione, no? In questo stesso periodo. E abbiamo anche questo, insomma, questo grande vanto di aver esportato, tra le altre cose, anche la caccia alle streghe, no? Quindi, cioè, siamo veramente brillanti noi occidentali. Comunque questa cosa poi anche lì, cioè, io vorrei sottolineare che la caccia alle streghe non è che è una roba che si legge come se fosse letteratura, no? Cioè, nel senso che è una cosa che spesso mi sento dire, perché parlo di queste cose da un po' nei convegni, conferenze, no? E mi viene spesso detto, ah sì, però vabbè, non eravamo ancora civilizzati, qualsiasi cosa questa parola significhi. Quindi è una cosa che è successa tempo fa, ma che adesso che siamo, no, nei tantissimi stati-nazione non può mica succedere questa cosa. Non è vero, cioè succede ovviamente anche magari nei tantissimi stati-nazione adesso a livello più simbolico che pratico, ma i tantissimi stati-nazione hanno anche esportato quella che Silvia Federici chiama ricolonizzazione dei paesi come l'Africa, l'America Latina, l'India, ok? Che è una cosa che ha, diciamo, un processo che ha causato come conseguenza diretta la rinascita, anche se forse si potrebbe argomentare che non se n'è mai andata, di una, quella che Rita Laura Segato ha chiamato una nuova guerra contro le donne, no? Per cui c'è proprio una caccia alle streghe che è caratterizzata da una violenza, cioè, forse mai vista, ma nemmeno nel passaggio dal feudalismo al capitalismo, no? E anche qui insomma, cioè, si parla di violenza espressiva, di violenza strumentale, ma il, diciamo, filo conduttore di tutte queste insomma, violenze atroci è sostanzialmente la volontà di nuovo di distruggere delle economie che sono economie diverse da quella capitalista, no? E che generalmente vengono identificate con il concetto di economie di sussistenza o economie popolari, cioè che sostanzialmente non si basano sulla necessità di accumulazione di ricchezza, ma che invece sono economie strutturate sulle necessità tutte umane di corpi che decidono di vivere in comune, no? Quindi in questo senso c'è anche un'altra cosa, e poi concludo, che a me sembra interessante rispetto, questa è una cosa che mi pare che Silvia Federici dica in Caccia alle streghe, guerra alle donne, in cui lei si chiede com'è che i movimenti femministi africani, latini, eccetera, non si stiano diciamo, muovendo in modo significativo per nominare questa problematica, no? si dà anche una risposta in realtà nello stesso libro, e dice che forse è perché le femministe africane o sudamericane o indiane non vogliono che di nuovo divenga, diciamo, mossa l'accusa di essere paesi ancora non civilizzati dove per questo motivo succedono queste cose. Ora mi sembra, cioè, spero di aver evidenziato che queste cose non succedono nei paesi non civilizzati perché non sono civilizzati, succedono perché noi, il sacrosanto Occidente, gli come dire, imponiamo un debito pubblico e la privatizzazione della terra e tutta una serie di cose che dipendono dal nostro sistema economico, non dal loro, no? E anzi, queste donne vengono, donne, soggettività femminilizzate, soggettività non conformi, vengono massacrate in questi paesi proprio perché si rifiutano, no? Di semplicemente aprire le porte alla modalità di produzione del capitale, no? Quindi in realtà la resistenza e la rivoluzione, se vogliamo appunto citare la mia amatissima Rosa Luxemburg, non, cioè, non, come dire, non è roba nostra in questo senso, è una cosa che invece caratterizza proprio queste comunità alternative composte da donne e da soggettività femminilizzate che portano avanti veramente una qualità diversa di che cos'è sapere e di che cos'è vivere in comune. Ecco. E su questo, se posso...
Vai, vai Federica.
Vai, solo aggiungere due piccoli punti che vanno a sostegno di quello che ha detto finora Giulia, ovvero il fatto che tendiamo a rubricare campagne persecutorie come la caccia alle streghe in luoghi e tempi appunto lontani nello spazio, perché vabbè non ci interessa, sono luoghi non civilizzati, o lontano nel tempo, vabbè sono robe che succedevano nel Medioevo, quindi si tratta di fenomeni che non c'entrano niente con quello che succede oggi e con quello che succede dove noi ci troviamo, in particolar modo se la nostra prospettiva è occidentale. Se si vanno a vedere davvero quali sono le dinamiche, quali sono anche le motivazioni, le parole che vengono utilizzate, gli argomenti che vengono utilizzati contro le persone perseguitate, è evidente come il filo comune sia il patriarcato e l'alleanza tra il patriarcato e il capitale di cui parlava Giulia. Vi leggo solamente alcune delle motivazioni che venivano utilizzate appunto nei processi, no, in Italia nel Rinascimento, che sono stati la ricerca d'archivio è stata fatta molto, quella su cui mi baso io, da Luisa Muraro, che poi ne ha pubblicato le trascrizioni. Donne anziane perseguitate perché si riunivano con gioia con le donne più giovani della famiglia o con bambine per condividere le loro conoscenze sulle erbe, sulla medicina, sulla procreazione, pratiche come quella di far disperdere i liputi, quindi praticare l'aborto, condividevano le loro conoscenze sui rimedi naturali per praticare l'aborto e poiché si riunivano con gioia con tutte le donne della famiglia, in questo modo insinuavano il legame moglie-marito, quindi l'idea, no, di famiglia patriarcale che già stava nascendo, escludendo gli uomini da questa trasmissione di conoscenze. Per quanto riguarda il legame tra patriarcato e capitale, una cosa che ci porta immediatamente a oggi e che veniva già menzionata da Ale nel suo intervento quando parlava appunto di della contestazione che loro hanno organizzato ad una di queste manifestazioni, io ho trovato molto interessante leggere diverse ricerche storiche, sociologiche, antropologiche che notano come in realtà questi eventi di recupero delle tradizioni popolari, del folklore locale, eccetera, in realtà siano stati creati ad hoc per rispondere ad esigenze del capitale, in particolar modo in Italia, in tanti piccoli paesini, questo è successo a partire dagli anni 80, quando si è diffuso un certo modello turistico che voleva sostanzialmente portare turisti, insomma, portare persone promettendo appunto queste, no, di dare accesso a queste rievocazioni di tradizioni locali, eccetera. Però in quel momento la tradizione, questo credo che sia un concetto che non viene abbastanza problematizzato nel dibattito pubblico italiano in particolare in questo momento, no? Cioè la tradizione non è neutra. Se noi guardiamo al nostro passato, quante cose troviamo? Troviamo sia tradizioni oppressive e violente che anche bellissime tradizioni di resistenza che potremmo invece valorizzare. Quindi la scelta di fare una rievocazione storica che rievoca i roghi delle streghe è una scelta di parte, cioè è una scelta assolutamente politica che decide di volere ancora ricordare e perpetuare più o meno consciamente quelle che sono state delle campagne persecutorie veramente, veramente violente. E su questo appunto è interessante, perché poi se si va un po' a guardare come sono state immaginate queste rievocazioni storiche, in alcuni casi si è tentato anche un po' goffamente, diciamo, di recuperare anche una prospettiva diversa, diciamo, e poco violenta, ma nella maggior parte dei casi questo non è stato fatto con abbastanza, diciamo, spirito critico. Ma penso che su questo, sinceramente, come parte dei movimenti femministi possiamo intervenire, perché non è che la soluzione deve essere guarda, ci sono le femministe che sono contro le sagre dei paesi, le feste di piazza. No, non è quello. Puoi fare delle bellissime, e io penso che siamo molto brave a condividere, no, dei bellissimi momenti di festa, che però portano avanti dei simboli diversi. Quindi si possono fare le manifestazioni, si possono fare le rievocazioni storiche, ma quale storia stiamo rievocando, quale narrazione, quale racconto vogliamo recuperare e per portare avanti quali idee che ancora oggi ci dicono qualcosa.
Esattamente questo, e parto proprio dalle cose che tu dicevi, per ridare anche parola a Romina, perché appunto nell'intervista Silvia Federici chiede, fa proprio un appello ai movimenti transfemministi, ai movimenti femministi, per prendere parola, per protestare e per trasformare questo recupero delle tradizioni. Tra l'altro, voglio dire, io leggendo un po' di cose, no, veramente questi roghi ce ne sono tantissimi. Potremmo, diceva Romina oggi, potremmo passare una puntata intera soltanto a leggere i titoli. Si brucia la vecchia fino all'Emilia, a Brescia c'è brucia la vecchia, il 6 gennaio i falò della Befana, al Carmine si brucia la Vecchia, eccetera. E tra le altre cose ci è stato segnalato da Babs anche quest'altra cosa del Sega la Vecchia, che è un'altra, no, delle cose che si fa. E tra l'altro io ho letto un attimo un po' il mito a cui si rifà, il mito, insomma, la leggenda a cui si rifà questa cosa, ed è una storia veramente, veramente tremenda, perché praticamente si parla di una giovane donna, peraltro incinta, che aveva avuto voglia di mangiare la salsiccia, così si dice in questa rievocazione della storia, e siccome vuole fare questa cosa durante il periodo, questo poi c'è tutta la trasformazione della chiesa, eccetera, no, della quaresima, in cui non si può mangiare carne, però volevo legarmi anche ad un discorso antispecista, perché voglio dire, rispetto a questo sappiamo bene, per esempio, che c'è stato tutto un periodo in cui della carne potevano usufruire soltanto i maschi, cioè le persone socializzate maschie, e addirittura con una gerarchia di età, no, rispetto a questo. E questa giovane donna viene praticamente segata con una rappresentazione pubblica. Questa cosa viene riproposta appunto in questa chiamasi folklore barra tradizione, per cui c'è questo ci sono proprio questi boia incappucciati che procedono all'esecuzione, e quindi procedono a segare questo questo corpo e che rimandano a tutta una serie di capi d'accusa durante questo evento che dicono appunto di che sia importante nella tradizione e nel folklore, e quindi è veramente raccapricciante. Poi a me ha fatto anche molto riflettere, no, quello che è successo anche ultimamente nel caso del femminicidio di Maria Rus, che è stata appunto uccisa e poi bruciata nella sua poltrona. Cioè è troppo simile questo immaginario a cui ci rimanda la tradizione con le violenze di cui che ci riguardano tutti i giorni. Quindi volevo passare la parola a Romina per gli ultimi 5 minuti per questo appello, appunto. Che cosa facciamo? Che cosa possiamo fare? Che cosa possiamo fare come movimento? A chi possiamo appellarci? Come mettere in rete? Perché abbiamo visto appunto il movimento a Faenza, le proteste che ci sono state, che ci riguardano. A te la parola, Romina. Anche alla luce appunto dell'intervista meravigliosa che hai fatto a Silvia.
Grazie Mari e grazie Giulia e Federica. Veramente ho poco da aggiungere a tutto quello che si è detto, tutte cose necessarie da dire, da ascoltare e che hanno un legame molto molto forte a quello che abbiamo già presentato con l'intervista a Silvia, e come una continuità, no, di quello. Sento una grandissima continuità con quella intervista e questa puntata d'oggi. Quindi l'appello è anche a chi non ha ascoltato quell'intervista a Silvia, dove Silvia lancia questo appello ai movimenti, ai collettivi femministi, transfemministi d'Italia, a prendere questo tema, a riappropriarci della storia, a riprendere questo tema per fare una interpellazione collettiva come movimento, perché è commovente che a Faenza una comunità si abbia attivato per interpellare questo fatto in quanto un atto riconosciuto come un atto razzista. Cosa ci manca a noi come femministe e transfemministe per attivarci riguardo a questo, come questi atti riconosciuti attraverso una azione del revisionismo storico critico, da riconoscere queste azioni, queste falò, queste bruciature, queste segature di donne generalmente anziane, quindi in più di essere una cosa molto violenta di genere, anche a questo condimento dell'etaismo, no? De condannare anche per l'età, diciamo, tanti condimenti di queste azioni così normalizzate, no? Perché la cosa grave di questo è che è una cosa molto normalizzata, come il fatto di dire che una tradizione viene come subito normalizzata per quello. Io vorrei solo concludere con una lettura in realtà una traduzione che ho fatto di una riflessione che ha fatto un'artista argentina, Liliana Herrero, sul tema della tradizione, quando è stata intervistata da Ana Cacopardo, una giornalista argentina, e Ana le chiede a Liliana Herrero, questa artista argentina, come pensi l'idea della tradizione? E Liliana risponde: come un conflitto, come un qualcosa che mi punge per ripensarla sempre. Non mi piace pensare l'idea di tradizione come una cosa che è successa lontana nel tempo e nello spazio, rimasta ferma, immobile. Credo che sia un cofano ad aprire da dove fuoriesce un torrente culturale e ogni persona deve fare con quello che la sua sensibilità gli permette. Non ci sono proprietari della cultura. L'idea di tradizione è legata all'idea di proprietà e a me non mi piacciono i proprietari. Questo l'ha detto Liliana Herrero in Argentina e io abbraccio queste parole per dire che anche noi come femministe e transfemministe dobbiamo appellare alla nostra capacità di lettura critica della storia aprire questo cofano, perché abbiamo un debito con la memoria di queste donne che sono state condannate per le stregonerie e uccise, abbiamo un debito con loro, e questi atti, questi roghi offendono questa memoria, e cerchiamo di fare questo che dice Liliana, no? Cosa ci dice la nostra sensibilità di fare con questo? Apriamo questo cofano, ci appartiene come memoria collettiva, dobbiamo rielaborarla, riportarla al presente e cercare di ripensare la tradizione, l'idea di tradizione, come la possiamo trasformare.
Benissimo, e volevo chiudere questa puntata. Purtroppo i brani musicali che avete proposto non possiamo ascoltarli, perché come al solito abbiamo preso tutto il tempo, però lo faremo, perché non ci fermiamo assolutamente qua. E volevo dire che come Assemblea di Corpi e Terra abbiamo mandato una mail a Comunicazione Nazionale di Nuna di Meno, quindi a tutte le assemblee di Nuna di Meno, a Streghitudine, ad altri movimenti, a collettivi affini, perché vogliamo prendere parola su questo evento del 21 di gennaio, quindi vogliamo scrivere insieme un documento, un comunicato. Sappiamo che è poco, è soltanto il primo passo, potremmo organizzare anche un'assemblea online invitando tutte le persone che in vari modi, no? Si interessano a questa tematica, e soprattutto hanno il desiderio appunto di fare delle azioni così come si è fatta a Faenza, delle azioni che servano appunto a far riflettere, a prendere consapevolezza di quanto ci sia di violento in tutto questo, e quindi speriamo anche che Giulia e Federica, che hanno partecipato a questa puntata, siano disponibili a continuare questo percorso con noi. Restiamo in rete, invitiamo tutte le persone che ci stanno ascoltando e che sono interessate a scrivere a Rete Corpi e Terra nudm@gmail.com in modo da poter appunto metterci in rete e organizzare un incontro, un'assemblea per riuscire a lavorare insieme su questi temi. Io vi ringrazio, vi saluto, se volete fare un saluto finale.
Grazie davvero, grazie a voi, cerchiamo di fare la rivoluzione se ci riesco.
Ciao, grazie mille, ciao,
grazie Federico e Giulia per il vostro prezioso contributo, e grazie Mari per abbracciare sempre qua, aprire le porte a Transeminonda, grazie.
Ciao, grazie.